verso la Qmeeting, l'incontro annuale delle controculture digitali.
Ben ritrovati a Verso l'Acmeeting, questo ciclo di trasmissioni dedicate appunto all'incontro delle controculture digitali che si svolgerà a XM 24 il 27, 28 e 29 giugno. Io quest'oggi sono in compagnia di Jacopo di Aclabo, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao.
Ci stiamo avvicinando sempre di più all'appuntamento e innanzitutto ricordo il sito per vedere anche il programma dell'Acmeeting, che è acmeeting.org. So che, non so, voi preferite dire it.acmeeting.
Sì, in acmeeting.org potete anche vedere le precedenti edizioni, mentre quella attuale su it.acmeeting.org.
Andate dritti al dunque, insomma. Dicevo, c'è ancora appuntamento, ci sono ancora qualche appuntamento per i warm up, che sono questi incontri di avvicinamento all'Acmeeting. In particolare vi vado a segnalare i due che ci saranno nei prossimi giorni, a partire da, vado alla rovescia in realtà, da quello che ci sarà il 13 giugno. Un dizionario hacker, la presentazione del libro di Arturo Di Corinto, che è stato anche nostro ospite qui a Radio Città Fujiko qualche tempo fa durante la settimana della creatività indipendente. L'incontro si svolgerà alle ore 20 a VAC 61 in via Paolo Fabbri 110. E poi un altro che si svolge prima, cioè fra due giorni, il 12 giugno alle 19 al Modo Infoshop di via Mascarella, la rete è libera e democratica, falso. Questo warm up si incentra un po' anche su un libro.
Sì, sostanzialmente il libro è La rete libera democratica falso ed è l'ultima opera del collettivo di Ippolita, che negli anni passati ha fatto varie pubblicazioni anche molto importanti. Ricordiamo quella più recente, che è Nell'acquario di Facebook, che ha, come dire, posto un po' di temi che in questo libro vengono un po' sintetizzati, riaffrontati e riarticolati sul presente, insomma.
Ecco, nel corso di questa puntata avremo un'intervista a uno degli attivisti di Ippolita. Prima però ci ascoltiamo un estratto del warm up che si è svolto la settimana scorsa, il 4 giugno, Bitcoin Exposed. Ve ne abbiamo parlato sempre qui in questa trasmissione, però ci ascoltiamo uno dei passaggi più interessanti.
Se partiamo invece dall'idea che la moneta è un rapporto sociale, quindi che implica una certa gerarchia di poteri, bisogna studiare il contesto in cui questo rapporto sociale si sviluppa e si attua. Noi siamo in una realtà capitalista, di libero mercato, e quindi è chiaro che questo è l'ambito di riferimento in cui discutiamo o cerchiamo di rispondere a che cos'è la moneta. E in questo ambito di riferimento, in ambito economico contemporaneo, la moneta svolge essenzialmente, possiamo dire, fino a una trentina di anni fa svolgeva essenzialmente quattro funzioni che la definivano. Come è stato studiato, il più semplice, le prime due funzioni, lo dico velocemente, sono le più banali, quello per cui la moneta è un qualcosa di conveniente e utile, cioè mezzo di pagamento e unità di conto. Prima si diceva che il Bitcoin implica un sistema di pagamento, magari diverso da quello ufficiale istituzionalizzato, ma è sempre un sistema di pagamento, che significa che il Bitcoin è una moneta, ed è giusto che sia definito moneta da questo punto di vista, in quanto è mezzo di pagamento. Qualunque mezzo di pagamento, fossero le conchiglie delle barzellette preistoriche, ha forme ultra sofisticate e tecnologiche, forme cartacee o le monete metalliche che incorporavano direttamente il valore che rappresentavano nel peso d'oro contenuto, o che fossero invece pezzi di carta che avevano un valore intrinseco di assolutamente scollegato dal valore invece simbolico che rappresentavano. La banconota da 100 euro non vale di per sé 100 euro, ovviamente, ma il costo di produzione della banconota da 100 euro sarà un centesimo, che ne so, una roba assolutamente irrisoria rispetto al valore che invece simbolico che rappresenta. Quindi, al di là delle varie, perché c'è tutta una storia dell'evoluzione monetaria, di cui il Bitcoin fa parte, io ritengo che il Bitcoin sia da questo punto di vista una moneta. Se intendiamo la moneta come mezzo di pagamento e unità di conto, perché attraverso unità di conto significa che la moneta mi dà la misura del valore della merce a cui è applicata, materiale o immateriale che sia. Noi diciamo che una penna vale 2 euro, quindi vale 2 unità di moneta, e la unità di moneta convenzionalmente definita è l'euro. Questo ci porta anche a dire che la moneta, come misura del valore, come tutte le unità di misura del valore, è una misura convenzionale. È frutto della creatività, dell'invenzione e della cooperazione umana, mettetela come volete. Bisogna che ci sia un rapporto di fiducia su queste misure. Se noi diciamo che questa distanza depositata nel Museo dell'Arte e Messeria di Parigi lo chiamiamo metro, è l'unità di misura della lunghezza. Poi magari gli inglesi usano ancora le yard, i pollici o le ince, i pollici, eccetera. Però è una convenzione e deve essere accettata. Quindi la moneta è un rapporto sociale, ma è anche indice di un rapporto di fiducia. E questo è un altro elemento che caratterizza la moneta. Bitcoin rientra in un rapporto di fiducia? Certo che rientra, perché nel momento stesso in cui diventa il rapporto di fiducia è l'esito di una prassi consuetudinaria, di un'abitudine, di un uso. Si impone o per comando del sovrano o per sviluppo di relazioni umane, eccetera. Il Bitcoin da questo punto di vista è mezzo di pagamento e unità di conto e quindi è a tutti gli effetti una moneta. Però nell'evoluzione della storia del capitalismo la moneta ha assunto altre due funzioni. Una è quella che si dice che la moneta è riserva di valore, cioè la moneta è uno strumento che ha una proprietà che nessun'altra cosa ha, dico cosa volutamente, cioè al dono, come diceva Keynes, della liquidità. Cioè immediatamente la moneta può essere scambiata contro una merce, quindi con un potere d'acquisto reale, senza costi. Nessuno, perché tu prendi un chilo di pane e paghi con un pezzo di carta, ti chiede un supplemento di prezzo, per intenderci banalmente. Oggi ci sono altri strumenti monetari o attività finanziarie che hanno diversi gradi di liquidità, però nessuno, fino ad oggi, è arrivato ad avere la massima liquidità come ce l'ha la moneta. Quando ci sarà l'abitudine per cui vado in un supermercato e pago con un'attività finanziaria, e pensiamo che oggi già ci sono casi di questo tipo, quando io vado, prendo un buono mensa e vado a mangiare, è una forma di moneta quella, è un mezzo di pagamento. Ma questo non è generalizzato e accettato a prescindere dal contesto specifico in cui quel mezzo di pagamento particolare viene utilizzato. Come invece, cioè, le leggi vigenti ci dicono che nessun commerciante, nessun contraente, uno scambio si può rifiutare di accettare la moneta che viene ritenuta la moneta in corso.
Allora torniamo insieme a Verso Luck Meeting, questo ciclo di trasmissioni in avvicinamento appunto di questo evento che si svolgerà il 27, 28 e 29 giugno a XM24. Abbiamo sentito prima un estratto del warm up che si è svolto il 4 giugno, Bitcoin Exposed, ma ce ne sarà un altro fra un paio di giorni, il 12 giugno, la rete è libera e democratica, falso. Jacopo.
Sì, un libro che scritto dal collettivo Ippolita, di cui magari dico due parole, visto che abbiamo con noi Carlessi, che fa parte di questo collettivo. Il collettivo Ippolita ha scritto altri libri sull'argomento, in particolare Open Non è Free, che affrontava il tema dell'open source e del free software, mentre successivamente è stato pubblicato nell'acquario di Facebook, che invece introduce alcuni temi che vengono anche affrontati da questo libro, La rete libera e democratica, falso.
E intanto allora salutiamo Carlessi, che è in collegamento telefonico. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Pensavo di dire due parole sul libro. L'impressione che mi ha fatto è che un po' il sunto di alcuni dei ragionamenti che avete portato avanti in questi anni, anche l'edizione nella collana Idola di La Terza, che un po' cerca di demistificare alcuni ragionamenti di senso comune, lo colloca un po', diciamo così, in questo piano. Quindi una sorta di riflessione non conclusiva, ma sicuramente riassuntiva, insomma, di alcune dei vostri ragionamenti.
È così?
Sì, sicuramente un riassunto, nel senso che c'è bisogno ogni tanto di fare un attimo il punto su alcune cose anche semplici, ma non per forza scontate, banali, per cui abbiamo avuto l'occasione con La Terza, con questa collana, ci hanno lasciato fare come al solito un copyleft che ci va bene, quindi l'abbiamo fatto e come dici tu è un po' un riassunto, anche se ci sono delle cose che secondo noi vanno un po' al di là del già detto, soprattutto il ragionamento su che cosa vogliamo dalla rete, perché usare degli oggetti tecnologici invece che altri tipi di tecnologia digitale, intendo invece che altri tipi di tecnologie per costruire una società diversa. Questo è un po' il succo, il fondo che sta sotto. Il torso è enorme, però insomma si prova a buttarle qualche idea.
Nel libro affrontate appunto vari temi che avete già colto, insomma, ed è un po' una sorta di mettere i puntini sulle i. In particolare, dicevo prima, demistificare, cioè spiegare che appunto la rete non è così libera come alcuni discorsi che vanno adesso affermano, non è democratica, ma insomma esistono ancora delle nicchie, o forse non sono nicchie, sono qualcosa di più, che appunto riproducono in qualche modo quelle che sono le gerarchie o le relazioni di potere che fanno parte della nostra società, della vita reale in qualche modo. C'è il mito, diciamo così, di una rete altra dalla realtà, cioè di un mondo digitale totalmente altro, viene un po' messo in discussione, viene un po' affrontato.
Questo ormai per fortuna o per sfortuna è andato assodato che la rete non è una cosa diversa, le reti digitali non sono delle cose diverse, separate dalla nostra esistenza quotidiana di tutti i giorni senza strumenti digitali attaccati. Il problema, per dirla con uno slogan, è che una volta c'era questo spauracchio di le macchine diventeranno come gli esseri umani e prenderanno il sopravvento, che è un po' il punto nodale di tanta letteratura di fantascienza. Quello che è successo secondo noi, che è un po' sugli occhi di tutti anche, che è esattamente il contrario, cioè che gli esseri umani cominciano da tanto tempo in realtà si comportano un po' come macchine. E il discorso su Facebook, di Facebook che citavi prima, e quello precedente di Google, a proposito della tecnocrazia di Google, è un po' questo il discorso, cioè che per andare incontro a una società perfetta, automatica, in cui i desideri vengono esauditi da delle macchine che sanno esattamente ciò che vogliamo, in cui le macchine ti dicono che libro comprare perché l'hanno già comprato le altre persone, ogni riferimento a Facebook, ad Amazon è puramente voluto, eccetera eccetera, è una cosa che implica tutte queste, come si dice, facilities, come le chiamano, sono dei vantaggi tra molte virgolette, perché implicano che noi ci meccanizziamo, nel senso che dobbiamo compilare dei profili che sono sempre più precisi, sempre più dettagliati, chi sono i tuoi amici, a che cosa stai pensando, eccetera eccetera, e tutto questo è un magma di dati che viene chiamato così big data, che in realtà secondo noi sono un po' il Moloch, un po' un idolo da scardinare, perché non ci sta rendendo più liberi, questo è il punto fondamentale, e nemmeno più felici, tra l'altro. Quindi sì, Bisogna vedere che cosa vogliamo da questo oggetto in definitiva, appunto, che cerchiamo di buttare sul piatto. Poi chi lo sa, magari alle meeting saltano fuori delle cose interessanti, c'è tanto da fare.
Mi ricollego un attimo a quello che dicevi adesso, in particolare, cioè l'adesione non tanto delle tecnologie alle esigenze delle persone, ma in qualche modo delle persone alle tecnologie, cioè come interagire nel miglior modo, cioè dando i nostri dati, permettendo la profilazione, dicendo che cosa ci piace, che cosa non ci piace, e tutto questo avviene, diciamo così, attraverso un'ideologia che è quella della trasparenza radicale, che anche voi avete ripreso, sottolineato nella query di Facebook, e che qua viene un attimino riarticolato come ragionamento, cioè per aderire a questo modello devo ragionare in un certo modo, quindi non devo pensare che la privacy sia qualcosa di cui mi devo preoccupare, anzi.
La famosa battuta chi non ha niente da nascondere non ha nulla da temere, battuta nazista, fatta tecnicamente nazista, fatta dai gerarchi nazisti nei confronti degli ebrei, poi si sa come è andata a finire. Il discorso naturalmente non è che abbiamo o non abbiamo qualcosa da nascondere, il discorso è se siamo o non siamo in grado, se vogliamo o non vogliamo, gestire in maniera autonoma le nostre vite, di cui i dati sono una parte importante, ma diciamo che quello che ci interessa delle tecnologie digitali, che mettono in luce dove sono gli scontri di potere, lo mettono in luce in maniera molto, molto chiara, perché quello che salta fuori guardando i Datagate, le cose che stanno succedendo intorno a noi in questo momento, è abbastanza chiaro che il potere degli stati è sempre più dipendente o interdipendente, ma in maniera, sono quasi sottomessi rispetto alle multinazionali che gestiscono i dati. Cioè, senza l'aiuto di Google, di Facebook e di tutti gli altri, l'NSA sì, può fare un sacco di cose, ma se ce li ha a disposizione, tanto meglio. Il problema della trasparenza radicale, che ricordavi, è che, a differenza dei meccanismi disciplinari, delle prigioni, dei manicomi, della scuola, insomma, dei meccanismi disciplinari classici, come ce li ha mostrati Foucault, sono dei meccanismi a cui noi aderiamo in maniera entusiastica. Cioè, esattamente il contrario, non è che ci costringono ad andare nella prigione di Facebook. Siamo molto contenti di entrare in questo bell'acquario in cui siamo dei pesci in mezzo agli altri. Il problema è che fare il pesce libero, come dire, è più faticoso. Il punto fondamentale è quello, che open non è free significa sostanzialmente che niente è gratuito, cioè che la libertà ha un costo, anzi costa molto, e questo è l'elemento fondamentale dell'uso delle tecnologie e del problema della trasparenza radicale, anche perché non voler essere trasparenti significa voler gestire la propria intimità in un certo qual modo, e non è una cosa banale quando c'è qualcuno di fronte che ti dice dammi tutto e io ti darò amici, ti darò pornografia gratis, proprio quella che vuoi tu, cioè, perché di questo poi che stiamo parlando. Non ci sono delle ricette, delle soluzioni magiche, ovviamente sta a noi vedere, trovare delle linee di fuga. C'è questa strana dicotomia tra la richiesta di privacy da parte di individui, da parte di anche di movimenti tutto sommato, e la tendenza a voler denunciare, alla delazione, che è la faccenda di WikiLeaks piuttosto che del Datagate, piuttosto che dei mettiamoli tutti a nudo e vediamo, andiamo a scovare il marcio. È curioso che queste due cose qua, cioè la tendenza a voler vedere i dettagli, che ha un suo valore chiaramente, non è che stiamo dicendo di no, e invece la tendenza all'opacità personale, e secondo noi questa cosa qua andrebbe articolata meglio anche da parte, anche soprattutto da parte di chi smanetta, degli hacker, di gente che ha le mani dentro, perché non è possibile avere questa schizofrenia interna ed esterna senza articolarla in una maniera un po' più profonda, insomma, più chiara.
intervengo io che in questa trasmissione, non lo sai Carlesi, però interpreto l'opinione dell'uomo della strada, quello che non ne sa di queste tematiche, però mi pare di capire anche dalle tue parole che insomma ci sia una sorta di anche operazione cognitiva nel spacciare per libertà una sorta di assuefazione e conformismo in un certo senso.
Ci sono delle frasette che stiamo cercando da un qualche anno di mettere lì un po' degli slogan per parlare di queste cose, perché sennò sembra che è una cosa che riguarda solo appunto gli smanettoni e gli altri chi se ne frega. Tra queste cose c'è l'idea della pornografia emotiva, per esempio, cioè del fatto che le persone sono disposte a fare delle cose innominabili dal nostro punto di vista in rete, cose che non farebbero mai, cioè in rete intendiamo sul web, perché poi dopo web, rete ci confonde, ma insomma delle cose che non farebbero mai nella società, nella loro vita sociale normale. Un episodio che è saltato fuori dopo che abbiamo pubblicato il libro di Facebook a proposito di questa cosa della pornografia emotiva che tocca veramente trasversalmente classi sociali, redditi, non importa, tutti, è questa vicenda di una blogger, citizen journalist come si dice, che stava durante l'operazione Piombo Fuso nella striscia di Gaza e che fotografò dei bambini morti palestinesi e li mise sulla sua pagina Facebook per ottenere tanti like. Cioè questo è l'esempio chiaro di che cosa vuol dire secondo me pornografia emotiva. Il fatto che le persone sono all'interno di uno strumento che ha delle regole sue, che loro non hanno deciso, nessuno di noi ha deciso come funziona Facebook, ma Facebook si nutre del nostro comportamento. Se noi ci comportiamo in un certo modo, Facebook tende a favorire quel modo di comportarsi. E ha oltretutto un'ideologia intrinseca, che è un'ideologia anarcocapitalista, eccetera, eccetera. Queste due cose messe insieme fanno sì che tutta la società, nel suo insieme, ne è sconvolta dal punto di vista anche dei punti di riferimento morali ed estetici. Cioè non c'è niente di strano nel fatto che uno posti delle foto di cadaveri. Questo non è per dire, non è per falso moralismo, è perché il giornalismo, il raccontare, la capacità di raccontare non è una cosa banale. Non è che se mi dai una macchina fotografica io divento un fotografo. Così non è che se mi dai un computer se mi dai un Mac io divento un creativo, no? La competenza è una cosa che matura col tempo. E quindi il problema di questi strumenti è che ancora di più che cambiamento sociale, noi diciamo è una questione di addiction, cioè di dipendenza, nel senso tecnico del termine, cioè ci nutriamo di cose malsane, perché non le sappiamo gestire. Per noi malsano significa che c'è qualcun altro che decide, questo è il significato che diamo a questo tipo di dipendenza. La strada per l'autonomia è più faticosa che accettare la dipendenza da qualcuno, ecco.
Come dite voi, come fate nei vostri lavori, proprio mettere in discussione, cercare di riflettere su questi meccanismi. Mi viene in mente, per ricollegarmi a quello che hai appena detto, che Facebook è l'esempio più esemplificativo perché mostra come le persone si adeguano appunto a uno strumento che non hanno assolutamente contribuito a realizzare nel suo funzionamento. Quindi in qualche modo è proprio una appunto adesione a qualcosa di esterno da sé, cioè omofilia, nel senso i nostri comportamenti e i nostri, diciamo così, desideri o i like che mettiamo vengono utilizzati per proporci persone o interessi uguali ai nostri, non la scoperta, o non c'è più neanche questa visione della scoperta di persone diverse da noi, cioè vieni messo in contatto in vari social network con vari strumenti solo con le cose che hai già detto che ti piacciono,
cioè sotto gli occhi di tutti. D'altra parte la controprova è difficile da avere. Il rischio di tutti i ragionamenti che facciamo in generale sulle tecnologie è sempre quello di passare per quelli che dicono si stava meglio quando si stava peggio, si stava quando non c'erano i cellulari, la gente si incontrava per strada e chiacchierava al bar, eccetera eccetera, che non è vero. Cioè non è che gli strumenti digitali e tecnologici in generale hanno la capacità di far cambiare le persone, però hanno la capacità, questo sì, di spingere alcuni aspetti di carattere caratteri, caratteristiche che sono già nel comportamento delle persone. Per cui se io ho la tendenza a stare con i miei simili perché è più semplice, questa è una cosa tipica, perché dovrei andare in giro a scontrarmi con persone che non la pensano come me, quando posso trovarmi in un gruppo di persone che la pensano esattamente come me, in cui la nostra identità di gruppo è cementata dal fatto che ci piace la stessa cosa. Io vado a cercare il gruppo delle persone a cui piacciono le stesse cose che piacciono a me. Questa è una cosa, come dire, non è un problema. Il problema è che nel momento in cui diventa a un punto fondamentale di spettacolo, perché c'è sempre lo sguardo poi anche esterno, per quanto si possa dire della privacy, Facebook in particolare, ma tutti i social network in generale commerciali, sono delle strutture private che tendono ad assorbire al loro interno il fare pubblico, cioè l'atteggiamento di rendere pubblico le cose, tendono ad assorbirlo dentro di sé, a farlo diventare da un punto di vista economico privato, ma da un punto di vista, diciamo, della pubblicazione, appunto pubblicato. Quindi c'è un paradosso per cui i comportamenti privati diventano al tempo stesso pubblicati, ma non pubblici, bensì privati. E questi comportamenti per lo più non sono dei comportamenti in cui noi facciamo degli sforzi, nel senso che cerchiamo di fare un esercizio per diventare migliori, qualunque cosa essa voglia dire, andiamo verso la linea di minor pendenza, assecondiamo i nostri vizi, le nostre debolezze, qualsiasi cosa voglia dire, cioè non andiamo mai alla ricerca di qualcosa d'altro, di qualcosa di diverso, oppure ma molto raramente. Sono sempre discorsi che facciamo sulla, quella che chiamiamo default power, no? Quindi il potere del default. Per lo più la maggior parte delle persone agisce così, e a noi deve interessare la maggior parte delle persone, perché se continuiamo a fare gli smanettoni, a parlare di crittografia, va benissimo, però al tempo stesso dobbiamo sapere che se tutti gli altri se ne fregano altamente della crittografia, è anche il loro modo di comportarsi che ci mette in pericolo. Quindi se a nessuno interessa niente della gestione autonoma di questi strumenti, interessa solo a una sparuta minoranza, diventa un problema anche nostro. Strano, perché noi parliamo spesso di affinità, in realtà l'omofilia sembra che abbia a che fare con l'affinità, ma non ha nulla a che fare. Cioè l'omofilia è esattamente il contrario dell'affinità. L'affinità è il riconoscimento di una differenza che ci rende insieme migliori e più forti in un modo o nell'altro, cioè ci aiuta a fare una società, una rete migliore. Invece l'omofilia è il sentimento di riconoscersi nell'altro, che non c'entra nulla con riconoscere delle differenze che ci rendono migliori insieme.
Ecco, ti vorrei fare una domanda, non so, la butto un po' più in politica, no? A fronte dei meccanismi anche che hai descritto, quindi bisogna un po' diffidare da chi esalta la libertà e la democraticità della rete?
Assolutamente sì, nel senso che dovremmo cercare di ricordarci che la rete innanzitutto non è una cosa, ma è un insieme di tecnologie molto complesse, ma al di là di questo la rete non è nostra, lo dico in senso tecnico, e non si può, su questo non possiamo assolutamente essere smentiti, cioè nessuno di noi possiede i cavi, nessuno di noi sa come e dove transitano le informazioni, nessuno di noi, cioè quando si parla di beni comuni o di gestione comune delle risorse, se parliamo del fatto che abbiamo un ruscello dietro casa, siamo 50 persone e capiamo come funziona quest'acqua, da dove viene, come si fa a tenere libero il ruscello e come si fa a gestirla per fare elettricità e per berla, questo è un esempio di gestione in cui si capisce e possiamo dire che quella risorsa è fonte di libertà, perché le persone se la gestiscono tra di loro, eccetera eccetera, uguale accesso alle risorse, equo accesso alle risorse, che è il significato che noi vorremmo dare alla democrazia, cioè isonomia, come diciamo nel libro, che non c'entra col potere, c'entra con la equa ripartizione. Quando ci vengono a dire che c'è una tecnologia che una multinazionale americana ci fornisce, un servizio che una multinazionale americana ci fornisce gratuitamente, che questo servizio sarà per sempre gratuito e di libero accesso e che automaticamente è l'attore di, il portatore sano di democrazia, veramente non si capisce perché dovrebbe essere così, per quale ragione dovrebbero, c'è un bug in questa idea, c'è un errore, e l'errore è credere che la democrazia sia una cosa che può venire, una libertà che può venire automaticamente dall'adozione di una tecnologia. cioè, non è così, è un processo, è un percorso al limite,
certo.
Per cui sì, diffidiamo. Noi diffidiamo per principio, siamo scettici per metodo. Dopodiché sembra veramente troppo semplicistico questo ragionamento della la politica analogica è vecchia, la politica digitale è nuova e quindi è intrinsecamente migliore.
Noi, Carlessi, ti ringraziamo, ricordiamo l'appuntamento, la rete libera e democratica Falso, appunto il 12 giugno alle 19 a Bologna, al Modo InfoShop di via Mascarella. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Bene, abbiamo sentito Carlessi del collettivo Ippolita. Vi ricordo che tutti i libri di Ippolita sono rilasciati, come ricordava poco fa Carlessi, in copyleft, e se volete avere maggiori informazioni potete visitare il sito www.ippolita.net.
Perfetto, noi siamo arrivati anche alla fine, perché il tempo stringe, insomma, di questa puntata di Verso l'Hack Meeting. Vi ricordo che sul sito archiwi.org potete riascoltare e anche scaricare gratuitamente il podcast. Insomma, alla prossima puntata. Grazie Jacopo di essere stato con noi.
Ciao, grazie.